Allora, 17:30 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Il secondo blocco di comunicazione è partito circa mezz'ora fa, quando al telefono abbiamo avuto Mirella, madre di Alessandro, ucciso in carcere 6 anni fa. Da cui è partita una lotta, la lotta di Mirella e di tante altre donne che hanno scelto, insomma, di farsi forza di intervenire anche con altri familiari di persone detenute prima che sia troppo tardi. Infatti ci raccontava come il loro andare ai colloqui, prendere contatto con altri familiari, parenti di persone detenute sia fondamentale per il loro percorso di lotta, che arriva anche a decretare il 5 dicembre come giornata contro gli abusi e contro le vittime di Stato nei contesti di privazione della libertà. Continuiamo su questo filo. Non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa lo sanno, ma è previsto per il 2 dicembre, quindi fra ben 2 giorni, un presidio davanti il carcere di Velletri. È un presidio di cui poi gli estremi daremo in seguito, ma è un presidio in un carcere dove a inizio novembre sono morte ben 2 persone. Uno sembrerebbe per questioni fisiche legate
per alla salute, malore,
per
sì.
Un malore. Ovviamente parliamo di contesti detentivi dove ovviamente insomma anche quello che riguarda la prevenzione, la cura e via dicendo vengono a mancare. Poi parliamo di una seconda morte avvenuta nelle stesse 24 ore di quella precedente, di Christian, un ragazzo della nostra età, di 33 anni, che appunto viene raccontato da alcune veline comparse sui media ufficiali come una persona dall'indole non pacificata nel contesto carcerario. E siamo in studio con una persona cara a lui. Christian è morto di carcere a inizio novembre in un contesto come quello di Velletri, che sempre di più, per chi è attento un po' alle cronache di giornale, ci racconta la violenza quotidiana all'interno di quella struttura. Non ultimo, e ve ne do un po' lettura perché è un caso abbastanza emblematico e tra l'altro compare su un giornale che quotidianamente si impegna nel tenere le carceri belle aperte e belle piene, è il Fatto Quotidiano, che ci parla di un detenuto che ha denunciato il comportamento di alcuni agenti e viene punito con botte e intimidazioni, sequestrato, ammanettato in una stanza. Bene, continuo a dare lettura perché ci racconta molto bene il clima nelle carceri, non solo in quello di Velletri. Intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona sono i reati contestati a vario titolo dalla Procura di Milano a 11 tra ispettori e agenti della Polizia Penitenziaria che erano in servizio nel carcere milanese di San Vittore. Il PM ha chiesto il rinvio a giudizio per le intimidazioni e i pestaggi subiti secondo l'ipotesi accusata da un tunisino di 50 anni detenuto per tentato omicidio, azioni che avrebbero avuto lo scopo di punire l'uomo poiché nel 2011, quando era in cella a Velletri, aveva denunciato altri agenti per furti in mense e percosse, pestaggi messi in atto pure per impedirgli di testimoniare nel processo bis davanti al tribunale della cittadina laziale sulla vicenda delle presunte ruberie. Questo parto da un fatto di cronaca che, certo, è uscito semplicemente 10 giorni fa su un quotidiano tra i più forcaioli e legalisti, che forse si è più impegnato a raccontarci come questi episodi siano frutto di poche mele marce in un sistema che risplende per il rispetto dei diritti. Ma di casi come questo purtroppo sono all'ordine del giorno. Non so se vuoi aggiungere qualcosina.
No, non c'è molto da aggiungere, perché mi sembra insomma che le cose, quello che hai detto, insomma, è abbastanza chiaro. Adesso magari non so se ci voglio prendere ancora un'altra piccola pausa prima di andare, di ritornare in voce con appunto con la persona che c'è qui in studio, comunque per andare un po' più nello specifico del carcere di Velletri. Lo hai già detto tu, quello che è successo. Va ricordato che comunque è un carcere da dove costantemente, e anche questo è purtroppo quello che dicevamo all'inizio, è uno dei problemi principali, perché le notizie che abbiamo che abbiamo avuto nell'ultimo periodo lungo, ci venivano principalmente da sindacati di polizia, che comunque continuavano a parlare di situazioni all'interno del carcere in cui loro stessi non si trovavano bene, perché insomma parlavano in continuazione del fatto che venivano aggrediti e quant'altro. Noi qui in studio abbiamo appunto è qui con noi una persona che invece in maniera un po' più diretta ci può raccontare di quella che è stata l'esperienza di Christian, che purtroppo appunto è morto di carcere, è morto proprio a causa dello Stato, e questo insomma va insomma sottolineato, e lo facciamo. Quindi intanto noi ti ringraziamo che sei venuta qui insomma a parlare con noi, ti cedo la parola per raccontare un po' questa vicenda. Vai, prendi tutto il tempo che vuoi, non ti preoccupare, siamo tra amici e amiche.
Buonasera, sono la moglie di Christian. Purtroppo quello che è successo il 4 novembre, cioè carcere, che è morto e non si sa ancora di che, e com'è successo e cosa era successo dentro, che hanno fatto, ancora non so, e non so sicura quello che hanno detto, che si è ammazzato lui. Io questo proprio non so, proprio sicura, perché non è da lui. Era una persona forte, coraggiosa, e come persona non lo farebbe mai, quanto ci teneva i figli e la moglie, che non ci lasciava un attimo. Dopo 4 giorni manco è stato condannato, già l'avvocato le era detto di uscire sull'arresti o se lo obblighi di firme, ma però dopo 4 giorni ci hanno comunicato che si è impiccato. Io questo non ci credo, perché non è da lui, perché ha lasciato pure un bigliettino all'avvocato mio, che mi ha chiesto dei panni, soldi, e un cappadoio, 2 felpe, e da venire a trovarlo. Ci aveva intenzione di rimanere dentro in carcere, no, da impiccarsi. E questa cosa proprio non è che mi va giù, perché lui non si è impiccato, qualcosa è successo là dentro, e non ci diranno mai la verità quello che è successo, solo Dio lo sa quello che è successo là dentro. Perché pure il giorno dell'arresto le guardie uguali lo hanno trattato già male, da là lo hanno trattato malissimo. E sui 4 giorni ha passato d'inferno. Uno era la prima cosa, era responsabile, uno allegro, pieno di vita, voleva fare tante cose, uno sorridente, uno non era depresso, che uno dice vabbè, si è avviato una condanna di 10-20 anni che si toglie la vita, dice uno vabbè, dopo tanti anni può succedere questo, che gli viene in testa da ammazzarsi, da farsi delle cose. Ma uno che non è manco stato manco condannato, manco condannato, e l'avvocato gli ha chiesto le arresti in caso, l'obbligo di firma. Dopo 4 giorni ci dà questa notizia che si è ammazzato dentro. Impossibile, impossibile. Quindi noi volemmo andare fino in fondo a scoprire questa verità, la giustizia, perché pure le guardie non è che sono santi là dentro. Comunque ci stanno le guardie pure che trattano male, ci stanno. Io come la penso, è dentro che lo hanno ammazzato, non è da lui che si ammazza. Se si era impiccato, scriveva un bigliettino o qualcosa, o non chiedeva i panni. Per quale motivo mi deve chiedere i panni e poi si deve impiccare? Uno che chiede i panni, i soldi, il cappadoio, significa che c'è intenzione da farsi o carcere. No, dopo 4 giorni sento che si è impiccato dentro, impossibile. Questo è tutto, e non volemo, andiamo avanti a scoprire questa verità.
Assolutamente, guarda, intanto ti ringraziamo veramente tantissimo per stare qui con noi, anche per il coraggio che hai dimostrato in questo video e che stai continuando a dimostrare, davvero, cioè, te lo dico veramente con il cuore. Se ti va, continuando a chiacchierare, voi come avete saputo, come vi è arrivata la notizia della morte di Christian?
Sempre giù dai carceri ci hanno comunicato dopo 6 ore, è successo alle 6:15, ci hanno comunicato verso mezzanotte la notte, dopo 6 ore. Perché dopo 6 ore ci hanno comunicato? Perché non ci hanno comunicato subito? Pure questo ti fanno sospettare delle cose. Quando succede, non dico 1 ora, 2 ore, ti devono comunicare subito la cosa, no dopo 6 ore ti comunicano a mezzanotte, ti dà un colpo.
Certo. Quindi è avvenuta così, telefonicamente vi hanno chiamato?
Ci hanno proprio chiamato a dire queste cose dopo 6 ore. Dopo di lui, il secondo giorno, già un altro ragazzo, sempre da quello carcere dove stava mio marito, un tunisino, hanno detto che si è tagliato tutto e non si sa ancora niente. Hanno detto lo stesso che è morto, e un altro di 50 anni. Nei pochi giorni già è successo tre persone da quello carcere. Non sì, penso sì. Che è successo così. Qualcosa pure deve essere.
Sì, prestando un po' attenzione a quello che si legge su Velletri, anche la notizia, che non so quanto sia vera, però, di un detenuto che appena è uscito ha distrutto la volante della polizia poco fuori dal carcere ed è stato immediatamente riarrestato, è indicativo di un clima feroce che ci deve essere dentro quel carcere.
Sì, sì, assolutamente. Poi parliamo, insomma, ne parliamo spesso, parliamo di quelle tipiche situazioni di carceri magari un po' meno attenzionate, che noi qui siamo a Roma, quindi ovviamente non sto dicendo che a Re Bibbia e Regina Celi, insomma, si vive bene, però sicuramente soprattutto Re Bibbia, a quanto ne sappiamo noi, è comunque un carcere molto attenzionato anche a livello mediatico, anche a livello di, no, tutte quelle tarantelle che si fanno con i vari politici, giornalisti, associazioni e quant'altro, per cui, diciamo, qualcosina quantomeno, no, esce fuori. Purtroppo questa è una cosa che insomma dobbiamo valutare molto bene. L'Italia è un paese fatto principalmente di situazioni provinciali, di province, di piccoli posti, di piccoli paesi, in cui veramente i le carceri sono dislocate su tutto il territorio. Un'altra cosa che non abbiamo detto è che comunque nella tensione che abbiamo descritto prima delle carceri italiane, una di queste, molto spinta anche da una parte governativa, è quella di fare più carceri ancora, quindi di creare più posti per incarcerare le persone. È che veramente quello che succede in questi posti dimenticati da tutti e tutte sono, cioè, non, è veramente una non so, un far west, una situazione in cui nessuno sa bene quello che succede, le guardie che stanno dentro hanno praticamente pieni poteri, fanno quello che vogliono,
hanno proprietà sulla vita delle persone
e questa roba è decisamente inaccettabile. Ora dal tuo racconto insomma emerge chiaramente quello che stiamo dicendo, insomma lo hai spiegato bene tu, quindi credo che non ci sia molto da aggiungere.
Ascolta, ti faccio una domanda, se hai voglia di rispondere, se a Velletri un po' di vicinanza c'è stata, se qualcuno che vive lì saputa questa notizia, vi è stata accanto, hanno dimostrato la loro amicizia.
Sì, vicinati, sì, si sono stati tutti vicini fino adesso, dal 4 novembre fino a mo. Ma io dico, ma uno manco è stato condannato, no? Questo che proprio non mi dà pace, manco condannato era stato, per un momento era un declaratorio giù ai carceri sabato mattina. Il PM ha detto a mio marito, dice, per il momento che tu c'hai questi piccoli furti che hanno aumentato un po', dice, per il momento rimani qua. Ma l'avvocato gli ha chiesto gli arresti domiciliari, non era detto che si doveva fare carcere là dentro, quindi lui si è messo in testa, dice, vabbè, mo sto qua, dice, se no non mi lasciava un bigliettino scritto dall'avvocato mio, l'avvocato mio che me lo dava a me. Sopra ci sta scritto che gli dovevo portare due calzoni, due felpe, un accappatoio e i soldi. Uno che ti scrive un bigliettino così significa c'è intenzione di rimanere dentro un carcere, non che si va in picà. Significa è successo là dentro qualcosa che non uscirà mai la verità fuori, solo là dentro si sa la verità. Lui sì, c'aveva un problema al di fuori con un ex guardia, sempre dopo carcere dei Velletri, lo stesso giorno. Perciò qualcosa io ci avrei pure i dubbi mia. Fra gli amici, guardi se parlano, se fanno, a me questa cosa non mi riguarda. Con 4 giorni mio marito che se va a ammazzare uno di 33 anni non è possibile. Che non c'aveva manco una penna, che lo hanno condannato. Manco una condanna non li aspettavo. E questa cosa a me è strana.
Beh, direi insomma assolutamente di sì, e soprattutto poi anche questo è un altro dato scusate importante, che poi di fatto, no, questo anche per capire un po' chi è poi la popolazione carceraria, perché poi su questo poi si mostrifica, si fanno tutta una serie di discorsi mediatici che hanno il loro peso poi anche sulla valutazione di che cosa è veramente il carcere. Cioè, purtroppo il fatto è che e questa è veramente una cosa che può succedere a tutti e tutte noi, cioè, si può ritrovare nella vita a dover comunque, per motivi anche non legati a scelte personali a volte o non per forza, a comunque non poter, diciamo, condurre un'esistenza lineare o comunque totalmente in regola. Perché? Perché spesso le condizioni materiali contingenti ti portano a vivere così, e il carcere è pieno di queste persone, che sono persone come noi, questo lo dico perché empatizzare con questo tipo di situazioni a volte no, si fa difficoltà, perché viene presentato un quadro, un dipinto che effettivamente non corrisponde alla realtà, e questo è anche un'altra parte grave del problema. E come giustamente insomma hai descritto tu, per quale motivo una persona dovrebbe compiere un gesto del genere dentro un carcere? E a questa domanda qui, insomma, noi dobbiamo prima o poi dovremmo anche arrivare a metterci nell'occhio di darci o farci dare delle risposte concrete.
Assolutamente. Io aggiungo solo un aspetto che è chiaro che molte delle morti in carcere vengono liquidate velocemente come suicidi, contando forse lo Stato conta che nessuno si prenda in carico di scoprire la verità, magari le persone hanno paura di mettersi contro, poi lo Stato chi si mette a gestire la vita delle persone. E comunque anche se si trattasse di suicidi in generale, comunque sono morti di carcere, sono morti che avvengono perché le persone vengono rinchiuse, private della libertà, separate dalle loro relazioni, magari anche pensi che la tua vita è finita con un marchio così pesante.
Non solo, e poi le condizioni proprio di deprivazione proprio sensoriale e proprio vitale che ti dà il carcere, quello insomma è una cosa importante. Poi ne parlavamo prima del collegamento, no? 135 morti dall'inizio dell'anno, di cui 61 catalogate, classificate come suicidi, tutte le altre quando leggi sul giornale leggi un malore. Anche lì è successo a Ponte Galeria, in un'altra di delle carceri che sono qui a Roma. Cioè, se una persona ha bisogno delle cure e non viene curata per tempo, che si tratta di un malore o si tratta di una persona che viene lasciata morire? Perché queste sono poi, questi sono, no, quei dettagli che però fanno poi la differenza rispetto a un discorso reale, che è quello che dovremmo fare noi.
Allora, su tua spinta e insomma delle persone care a Christian, domenica si andrà davanti quelle mura, le mura del carcere di Velletri, questa volta ovviamente non da soli, non a colloquio, ma con una forma di comunicazione diretta alle persone detenute, che sicuramente stanno in un contesto difficilissimo, ma anche per non sentirci soli noi nell'affrontare queste cose. E voi avete scelto di muovervi subito.
Sì, abbiamo scelto di muoversi subito, da non lasciare così le cose, perché lo sapevamo che persona era e che non si farebbe mai, anche se c'aveva la febbre lui piangeva, diceva che gli fa male tutto, e uno era come un ragazzino, dice non si poteva impiccare lui, non si poteva impiccare, ma se dava una spina lì entrava dentro le dita, c'aveva paura. No, ho tutto quello coraggio improvviso, appunto un bianco che si va in picca e stava aspettando la sua famiglia che gli aveva con l'occhio.
Aspettava che l'andavate a trovare?
Che lo andavamo a trovare e non ci siamo riusciti manco a trovarlo, perché ci hanno comunicato domenica sera. Per noi è doloroso questa cosa. Questa qua è dolorosa, stiamo male tutti, compresi i miei figli.
Assolutamente. Allora, io vi dico l'appuntamento, poi andiamo un attimo in pausa musicale. L'appuntamento è per questa domenica, quindi fra due giorni alle 15, davanti il carcere di Velletri, che è nella strada provinciale Cisterna Campoleone, sì, numero 97 a Velletri. E se volete la locandina la trovate sul web, anche su Roma Attiva, sul sito della rete Evasioni. Il titolo è "Il carcere uccide". Nel mese di novembre sono morte due persone detenute a Velletri, la vita all'interno delle mura è sempre più difficile, noi non restiamo indifferenti, odiamo il carcere. Speriamo che questo appuntamento venga preso parecchio in considerazione da questa città, perché è un carcere che sicuramente colpisce chi vive a Velletri, ma incide molto anche su chi sta in questa città. Speriamo che venga raccolto questo invito a partecipare, perché è il momento di dimostrarsi davvero al fianco delle persone detenute, che sono in un contesto di silenzio, invisibilità totale e nelle mani dello Stato, e tanto più dimostrare davvero la vicinanza a chi ha subito un duro colpo da parte dello Stato, ma questo lo dobbiamo fare non solo per le persone che incroceremo, non solo per le persone detenute, ma anche per tutti noi, perché non è pura retorica. Lo dico perché se davanti a tutto questo vige l'indifferenza e non siamo mossi da un minimo di empatia, è forse perché noi accettiamo che il carcere isoli le persone, che le escluda da tutto quello che c'è fuori.
Sì, guarda, insomma, noi non siamo, lo dico perché ovviamente lo dico davvero, cioè il coraggio dimostrato da te che sei qui, da Mirella che abbiamo sentito prima al telefono, dovrebbe un po' farci pensare, almeno quantomeno a me, la prima sensazione che provo di fronte a tutto questo è quindi davvero questa volta lo facciamo in maniera anche piuttosto diretta, un appello veramente concreto rivolto a tutte le persone che anche ascoltandoci oggi o che comunque sono per qualche motivo hanno incrociato storie del genere, e lo sappiamo che sono davvero tante le persone che per qualche motivo hanno incrociato nella propria vita o nelle vicende che insomma del quotidiano cose del genere, e non si può rimanere indifferenti, non si può che il dolore di alcune persone rimanga isolato, rimanga da solo, rimanga nella testa e nella pancia di solo di chi è, da chi insomma gli è capitato la disgrazia, da chi gli è capitato qualcosa di terribile come questo. Quindi cerchiamo di essere tanti e tante domenica sotto al carcere, e cerchiamo in questi appuntamenti che siano una specie di cassa di risonanza, una specie di amplificatore a tante voci che sono silenziate, che sono che vorrebbero far scomparire completamente. Quindi insomma, ripeto di nuovo, domenica, questa domenica che è 2 dicembre alle ore 15 sotto il carcere di Velletri,
provinciale Cisterna Campoleone 97. Vi ripeto, se volete sapere di nuovo l'appuntamento potete chiamare qua in radio, non c'è problema, ma
c'è il sito del
web,
sì.
Cioè, non avete scuse insomma.
Assolutamente, dai, prendiamoci una piccola pausa così poi torniamo in diretta e per i saluti, vai.